Maria, buonasera a tutti voi, i nostri affezionati radioascoltatori, un carissimo saluto in Cristo e Maria da parte di tutti noi e benvenuti anche stasera in nostra compagnia alla rubrica I Santi ai Giovani. Vorremmo dedicare la puntata di oggi in modo particolare alla festa dell'Assunzione della Santissima Vergine Maria al cielo in corpo ed anima, che, come voi tutti saprete, è il quarto dogma di fede riguardante la Madonna, riguardante Maria Santissima, e che fu proclamato solennemente dal Papa Pio XII con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, esattamente il 1 novembre del 1950, con la seguente formula che vado a citare. La Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. E noi quindi celebreremo la solennità di questo avvenimento, unico ed incomparabile bellezza e magnificenza, proprio tra 2 giorni, ovvero giovedì 15 agosto, una data che, ahimè, molto tristemente, la nostra società corrotta, dilaniata dall'ateismo, dall'anticlericalismo e immersa in un vero e proprio neopaganesimo, ha tentato e tenta immancabilmente di sovvertire, di riproporre in un senso diverso, alterato, avariato, cancellandone il reale significato e presentandola invece come una mera ricorrenza da associare alle vacanze estive, e in tal modo cerca di spingere le persone più che altro alla baldoria, ai bagordi magari, abbandonando completamente i propri doveri cristiani di amare e onorare Gesù e Maria nella festività a lei dedicata. Soprattutto porta tantissime persone, magari anche inconsapevoli di tutto questo, a separarsi dalla preghiera e dalla Santa Messa, che invece sono la linfa vitale della vita cristiana, dell'anima, senza cui l'anima perde il suo nutrimento essenziale, quindi va in agonia, avviandosi anche verso la morte spirituale. E per l'appunto a causa di questa concezione neopagana della vita che si è instaurata, che purtroppo si è affermata in questo nostro mondo contemporaneo e rispetto alla quale noi tutti siamo chiamati ad essere antidoto, ad essere anticorpi proprio, con la nostra testimonianza di vita, la nostra proclamazione del Vangelo e della verità rivelata da nostro Signore Gesù Cristo e compiutasi anche nel mistero dell'Assunzione al cielo della Santissima Vergine Maria. E pensate, si è voluto persino dare un nome diverso a questa ricorrenza, chiamandola Ferragosto, come a dire ferie d'agosto, proprio per cancellare dal senso comune ogni riferimento a Maria Santissima nell'evidente attuazione di un disegno diabolico. Parleremo dunque chiaramente di tutto questo, di questo fenomeno, oltre a presentarvi la storia della dottrina legata all'Assunzione alla luce della tradizione e dell'insegnamento dei padri della Chiesa. E lo faremo con la partecipazione dei nostri cari Carlo e Francesca. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E do il benvenuto anche al nostro padre Giampio, immancabilmente con noi come nostra guida spirituale. Ave Maria, benvenuto Padre Giampio. Possiamo pertanto cominciare col dire che nella festa dell'Assunzione della Santissima Vergine la Chiesa celebra per l'appunto la morte preziosa, che è a tutti gli effetti una morte d'amore, non una morte di dolore come potremmo pensare per gli esseri umani comuni, e quindi la successiva gloriosa Assunzione al cielo di Maria in corpo ed anima. Ella è stata esaltata sopra tutti i cori degli angeli e sopra tutti i santi del paradiso come regina del cielo e della terra, in quanto madre di Dio è la più umile e santa di tutte le creature, come dice nostro Signore: chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. E nella solennità dell'Assunzione, pertanto, dobbiamo avere cura di rallegrarci profondamente per l'Assunzione al cielo della nostra Madre Celeste, venerarla come nostra Signora e Avvocata presso il suo divin Figliuolo e pregarla di ottenerci da Dio la grazia di condurre sempre una vita santa, assistiti e protetti da lei, per poi aver parte alla sua gloria. Cerchiamo allora di meritare sempre la protezione di Maria Santissima, imitandone le virtù, in particolare la purezza e l'umiltà. E senza dimenticare che anche come peccatori dobbiamo confidare moltissimo nel patrocinio di Maria Vergine, perché lei è madre di misericordia e rifugio dei peccatori per ottenere da Dio la grazia della conversione. E allora veramente, con tutto il cuore, accostiamoci a lei con l'animo puro di figli amorevoli, soprattutto in questo giorno, in questa solennità così alta. E andiamo ora quindi ad analizzare nel dettaglio la storia di questa devozione fino alla proclamazione del dogma. E per questo invito subito ad intervenire te, caro Carlo.
Sì, Valerio, grazie per la ricca introduzione. Un saluto a tutti quelli che stanno all'ascolto. Beh, è appunto come tu stesso hai detto, ormai questa devozione, questa tradizione rispetto all'Assunzione di Maria al Cielo ormai è diventata dogma di fede della Chiesa Cattolica, ma è una fede che viene condivisa da molte chiese cristiane, sia d'Occidente che d'Oriente, e si può dire corrisponda per la Vergine a ciò che anche per gli altri santi, è il Dies Natalis, come tu hai ricordato, cioè il giorno della rinascita al cielo, cioè il passaggio dalla vita terrena alla vita celeste. E quindi si potrebbe dire che costituisca forse una delle solennità mariane più importanti, se non forse la più importante dell'intero anno liturgico. La tradizione che, appunto, di devozione all'Assunta si sviluppa in maniera rilevante a partire dal V secolo, però già in opere precedenti, per esempio in alcune opere di Efrem il Siro, un santo dottore della Chiesa, già si può vedere come lui sostenesse che il corpo di Maria non avesse subito corruzione dopo la morte. Un altro importante padre della Chiesa, un vescovo che parla del tema è Sant'Epifanio di Salamina, che è morto nel 403, mentre Sant'Efrem il Siro, come ho detto, è morto nel 373, quindi comunque siamo proprio nei primi secoli della Chiesa. Ebbene, lo stesso Epifanio diceva che la fine della vita terrena di Maria doveva essere piena di prodigio e che quasi certamente Maria doveva possedere già un corpo nel regno dei cieli. Però lo scritto più antico che si riferisce esclusivamente all'assunzione di Maria in cielo è il Liber Requiem Mariae, che ci è pervenuto appunto in una traduzione in lingua etiopica, circa del IV secolo, ma ci sono proposte di datazione, anche nel secolo precedente. Tuttavia, molto numerosa, appunto a partire dal V secolo, è la produzione apocrifa su questo tema, ed è proprio sulla base di questa tradizione, di questa produzione, che sono state composte due opere apocrife molto interessanti. Una che è il Transitu Beate Mariae Virginis Mariae, che è un'opera attribuita a uno pseudo Giuseppe d'Arimatea o a San Melitione, vescovo di Sardi, che poi era inserita negli apocrifi già nel decreto di Papa Gelasio, che aiutava, nei primi secoli a discernere quali opere fossero canoniche, quindi ispirate da Dio, e quali no. Ma poi un'altra opera molto interessante è anche la Dormizione della Santa Madre di Dio, che viene attribuita a San Giovanni il Teologo, ovvero San Giovanni Apostolo, l'Evangelista. Pur essendo un apocrifo, però insomma è molto interessante leggere parti del racconto che adesso appunto vi vado a leggere perché lo trovo molto bello e così molto evocativo, ci rende un pochino così un possibile quadro dell'evento. Vado a leggere. Andrea, il fratello di Pietro, e Filippo, Luca e Simone il Cananeo e Taddeo, che erano già nel sonno della morte, furono risvegliati dai loro sepolcri dallo Spirito Santo. Ma disse loro lo Spirito Santo: Non crediate che sia ora la risurrezione, ma per questo motivo sorgete dai vostri sepolcri, per un saluto, un omaggio e un segno miracoloso a favore della madre del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, perché è venuto il giorno della sua dipartita e della sua salita ai cieli. In quella medesima domenica, disse la madre del Signore agli apostoli, spargete incenso perché sta venendo Cristo con stuoli di angeli. Ecco venne Cristo seduto su un trono di cherubini, e mentre tutti noi stavamo pregando, apparve un'innumerevole moltitudine di angeli e il Signore si ergeva sopra i cherubini in grande potenza. Ed ecco davanti a lui un'irradiazione di luce scese sulla Santa Vergine per la venuta del suo figlio unigenito. Poi, rivolgendosi a Pietro, il Signore disse: è giunto il momento di dare inizio all'inno di lode. E avendo Pietro incominciato l'inno di lode, tutte le potenze dei cieli risposero: Alleluia. E in quel momento il volto della madre del Signore risplendette più che la luce, ed essa, levatasi a sedere, benedisse con la propria mano ciascuno degli apostoli, ed essi resero tutti gloria a Dio. Allora il Signore, stendendo le sue pure mani, ne accolse la santa anima immacolata. Gli apostoli trasportarono il feretro e deposero il suo prezioso e santo corpo al Getsemani, in una tomba nuova. Ed ecco un suave profumo uscì dalla santa tomba della Nostra Signora, Madre di Dio, e per 3 giorni si udirono voci di angeli invisibili, i quali glorificavano colui che era nato da lei, Cristo nostro Dio. Ma compiuti 3 giorni non si udirono più le voci, e pertanto tutti capirono che il suo immacolato e prezioso corpo era stato trasferito in paradiso. Dei passi che trovo appunto molto belli, ma che ci fanno anche capire l'importanza solenne appunto di questo evento, un evento così straordinario e importante che rende addirittura, no, lo sappiamo, l'Assunzione il quarto mistero della gloria nella plurisecolare e seguitissima devozione del Santo Rosario. E non mancano, tra l'altro, come sottolineato anche dalla liturgia propria del giorno dell'Assunta, evocazioni della festa anche in parti dell'Antico e Nuovo Testamento. Per esempio, si potrebbe prendere e considerare la figura di Esther, che da sempre la tradizione interpreta come una prefigurazione di Maria. Ebbene, nel libro biblico di Esther si legge che il giorno in cui il re Assuero prese Esther come sua moglie e la incoronò regina, proclamò per tutte le province del suo impero una giornata di festa e riposo e fece distribuire a tutti i cittadini dei ricchissimi doni. E quindi similmente si può, anzi si vede come il Signore nella giornata dell'Assunzione di Maria e della sua incoronazione a Regina del Cielo, ebbene, vuole che la Chiesa festeggi l'avvenimento ricolmando di grazie il popolo dei suoi fedeli, un popolo cristiano che tra l'altro ha risposto tradizionalmente nel corso dei secoli della civiltà cristiana proprio nel celebrare l'Assunta in una maniera così partecipata che rende impossibile proprio nel breve tempo dell'intervento così in radio fare un quadro esaustivo. Si passa infatti da numerosissime intitolazioni di istituti ecclesiastici e congregazioni all'Assunta, anche al semplice uso del nome Assunta come nome proprio di persona, senza poi dimenticare le opere d'arte che si sono dedicate all'evento e che lo rappresentano, che vanno dalla pittura alla scultura, con autori, non so, da Rubens in Olanda a Juan de la Mesa in Spagna, poi senza dimenticare la nostra bella Italia, che ha artisti come Cimabue, Correggio, Donatello, Ghiberti o Della Robbia, Mantegna, Tiziano, Guido Reni, tantissimi artisti che appunto si sono cimentati nel rappresentare questo evento straordinario e nel dare gloria a questa devozione. Senza poi dimenticare le feste, le iniziative popolari che solo e anzi, direi forse soprattutto in Italia, interessano ogni parte della penisola, dalle grandi città ai borghi più piccoli. E fra i tanti esempi, scusandomi di non poterne citare altri, per quanto riguarda quelli che stanno nel nostro meraviglioso paese, basti pensare al palio più bello del mondo che noi abbiamo, che è il Palio di Siena. Ebbene, quello si corre soltanto 2 volte l'anno, il 2 luglio, che tradizionalmente è il giorno della visitazione, e il 16 agosto in onore dell'Assunta. Quindi questa bellezza di questa devozione, che è così sentita e tradizionale, emerge ma non solo nel mondo latino, anche in quello di rito orientale. Pensiamo che appunto questa fede molto ferma e questo fasto delle celebrazioni delle chiese di rito orientale, di quella che loro ancora chiamano la Dormizione di Maria, avviene al termine di un periodo di digiuno di 14 giorni. E l'episodio poi della dormizione è spesso rappresentato e descritto nei minimi particolari nell'arte, nelle icone bizantine, e di solito è rappresentato sopra la porta d'ingresso delle chiese di rito bizantino. Quindi una devozione molto importante che però, nonostante questa enorme rilevanza proprio nella storia e nello stesso, si potrebbe dire, DNA del popolo cristiano, ebbene, vede come proclamazione del dogma un evento molto molto recente, perché solo nel 1 novembre del 50, durante l'anno santo, che Papa Pio XII, avvalendosi poi delle prerogative dategli dall'infallibilità papale, appunto ha proclamato il dogma con la Costituzione, che lo stesso Valerio ha ricordato prima, la Munificentissimus Deus, tra fastose celebrazioni che poi hanno interessato i luoghi di maggiore devozione mariana di Roma. Questo dogma, fra l'altro, appunto, si tratta dell'unico dogma proclamato da un papa nel XX secolo, e secondo alcuni teologi, la proclamazione di questo dogma sarebbe l'unica occasione in cui un pontefice ha fatto uso dell'infallibilità papale ex cathedra, come era stata definita formalmente nel 1870, quando si era definita appunto l'infallibilità papale. L'evento però ebbe un impatto enorme. Tanto da colpire addirittura e farne parlare fra i tanti anche lo psicanalista Carl Gustav Jung. E l'impatto fu enorme non solo per la grandiosità dell'evento, ma anche perché, per esempio, le comunità protestanti, tra le quali spiccava quella anglicana, non condividevano allora e ancora oggi non condividono in maggioranza tale dogma di fede. E quindi prima della proclamazione, addirittura Pio XII promosse una sorta di consultazione tra tutti i vescovi cattolici del mondo, e quasi tutti però espressero parere favorevole alla definizione del dogma. E solo 22 vescovi manifestarono qualche riserva, e in Italia ci fu un solo vescovo, il vescovo di Brescia, Giacinto Tredici, che si dichiarò contrario alla proclamazione del dogma, e non perché non ne condividesse il contenuto in sé, ma proprio perché pensava che l'introduzione di un nuovo dogma mariano non fosse necessaria, fosse ridondante, e anzi si sarebbe reso molto più difficile il dialogo ecumenico proprio con i protestanti. E in effetti critiche poi non mancarono, per la proclamazione di questo dogma. Per esempio, si è accusata Roma di definire arbitrariamente un'innovazione moderna in fatto di fede, cosa insostenibile dal punto di vista storico, come appunto abbiamo visto anche in questo breve intervento, proprio per la grande tradizione esistente da secoli nel mondo cristiano, ma si è andati anche oltre. In effetti, la tradizione più antica, come avevo citato parlando delle chiese di rito orientale, parlava di una dormizione della Vergine, cioè di una sua morte in sonno profondo, che fra l'altro viene rappresentata anche nella cultura occidentale, da tanti artisti, pensiamo al Cavallino, al Caravaggio. Ebbene, di questa tradizione ne parla in particolare il Protovangelo, Vangelo Apocrifo di Giacomo, che fra l'altro ci dice anche come al momento della dormizione, tra gli altri presenti nella stanza, Pietro fosse seduto accanto al letto dove Maria stava morendo, mentre Giovanni era ai suoi piedi. Ebbene, una delle domande che nascevano durante la proclamazione di questo dogma, e anche forse una delle critiche, era: com'è possibile conciliare la morte della Vergine con la sua assunzione in cielo in anima e corpo? Ebbene, su questo basta leggere il passaggio finale del documento papale, con la solenne definizione dogmatica, che fra l'altro Valerio ha già citato, ma è bene appunto rileggerlo. Vado a leggere. Pertanto, dopo aver innalzato ancora a Dio supplici istanze e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine, Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta a gloria celeste in anima e corpo. Perciò, se alcuno che Dio non voglia osasse negare e porre in dubbio volontariamente ciò che da noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. Ebbene, queste parole, che appunto abbiamo riletto, volutamente non chiariscono se l'assunzione di Maria sia stata preceduta o meno da un sonno profondo o da una morte naturale. Quindi la dormizione non è oggetto del dogma, mentre lo è la sua deglorificazione in anima e corpo, che appunto è parte integrante, come dice lo stesso documento, della fede divina e cattolica. Quindi, se questa glorificazione di Maria sia avvenuta come da tradizione dopo l'adormizio, o meno, non è oggetto della dichiarazione dogmatica. Ma sorgeva anche un'altra questione. Se è vero che la Vergine Maria è assunta con il suo corpo, com'è possibile che la stessa Santa Vergine si sia manifestata nelle diverse apparizioni avvenute nei secoli in vari continenti, tra l'altro apparizioni riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica, con un aspetto fisico differente a seconda delle apparizioni? Ebbene, anche qui sappiamo che la fede cattolica professa che il corpo con cui i redenti vivono nella beatitudine eterna è un corpo glorificato, quindi non è soggetto né al deperimento, ma a nessuna legge fisica. Basti pensare, no, al Vangelo quando parla degli apostoli che rincontrano Cristo dopo la sua resurrezione con un corpo glorificato, Cristo riesca a passare anche attraverso i muri, però poi mangi anche un pesce arrostito, quindi fa vedere come le leggi normali della fisica siano completamente saltate. Quindi le due cose, del fatto che possa apparire anche in maniera differente, ma rimanere sempre lei, la Santa Vergine, non sono cose che sono in contraddizione, anzi, comportano una conseguenza che è molto, ma molto interessante. Cioè che le apparizioni della Vergine Maria riconosciute dalla Chiesa Cattolica si basano sul fatto che la Madonna appare realmente nel suo corpo trasfigurato a coloro che beneficiano della sua visione, il che è una cosa straordinaria. E poi l'assunzione nel pensiero cattolico, in fin dei conti, è proprio la grazia di un'anticipazione specialissima riservata alla Santa Vergine di quella glorificazione del corpo che spetterà, tra l'altro, a tutti gli altri esseri umani. Proprio nella resurrezione dei corpi, che fra l'altro è centrale nel credo cattolico, che tra l'altro tutte le domeniche ancora si dice alla messa, però è una resurrezione che avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il giudizio universale. Quindi in questo si differenzia l'assunzione di Maria dalla salita in paradiso, che è riconosciuta da altri santi, che hanno raggiunto la beatitudine celeste, ma solo con l'anima, mentre restano in attesa, della resurrezione del loro corpo. Ma questo perché avviene? Perché è avvenuto per Maria? Perché la Santa Vergine Maria, secondo la Chiesa Cattolica, è stata l'unica creatura umana a essere preservata dal peccato originale che ha coinvolto invece tutta l'umanità. E per questo la tradizione e poi il dogma dell'assunzione si presentano in stretta relazione proprio con questa tradizione, con il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, secondo cui appunto Maria fu preservata dal peccato originale fin dalla sua nascita. Però va detto come appunto se l'Immacolata Concezione di Maria spiega l'assunzione, si assiste storicamente a un fatto curioso, perché la tradizione dell'Immacolata Concezione è successiva, paradossalmente, nel tempo rispetto a quella dell'assunzione. Però il dogma dell'assunzione di Maria è successivo a quello dell'Immacolata di quasi un secolo. Infatti, se il dogma dell'assunta è del 1950, il dogma dell'Immacolata Concezione è stato proclamato dal beato Papa Pio IX già nel 1854. Quindi sembra come se, così, forse dal cielo, con due papi, fra l'altro di nome Pio, altra coincidenza straordinaria, la Santa Vergine abbia voluto seguire nei dogmi un ordine cronologico degli eventi: prima la nascita al mondo e poi la nascita in cielo. E se il dogma dell'Immacolata, fra l'altro, ha avuto nelle apparizioni di Lourdes in Francia il suo grande riconoscimento, no? Io sono l'Immacolata Concezione, disse la Santa Vergine in quell'occasione. Ebbene, anche quello dell'assunta ha sempre in Francia una sua storia particolare. In effetti siamo nel 1948 e Papa Pio XII è incerto sulla proclamazione del dogma. In effetti ha bisogno di un segno, vuole essere sicuro che questa sia la volontà del cielo. E il segno arriva. In effetti, un bambino francese di soli 4 anni, di cui adesso si sta fra l'altro aprendo la causa di beatificazione, Gilles Bonjour, afferma che il 13 dicembre dello stesso anno la Beata Vergine Maria gli ha confidato un segreto riservato al Papa. E quindi, dopo molte insistenze, viene organizzato un primo viaggio per portare il bambino a Roma, nonostante, fra l'altro, le difficoltà economiche relative ai costi che la povera famiglia deve sobbarcarsi. Però Gilles viene accompagnato dal padre. Ebbene, il 12 dicembre del 1949, quindi siamo quasi un anno dopo la definizione del segreto, il bambino e suo padre possono incontrare il Papa Pio XII, però stanno in un'udienza pubblica con così tanta gente che alla fine il piccolo non riesce a dire nulla al pontefice, però pur essendo deluso non si scoraggia, non desiste e chiede uno secondo viaggio a Roma. Il viaggio viene organizzato, ma emergono difficoltà di ogni sorta che sembrano quasi compromettere del tutto l'iniziativa. Tuttavia, alla fine il bambino e suo padre riescono a recarsi a Roma alla fine di aprile del 50, il 1º maggio. Pio XII li riceve in udienza privata questa volta. E una volta trasmesso il messaggio al Papa, ovviamente il bambino si sente ormai libero di riferirlo anche ad altre persone. In effetti, l'evento della visita privata di un bambino di soli 5 anni con il Papa non era passato inosservato. Tant'è che il 10 giugno del 50 un giornalista, che è Gaetano Fabiani, del Giornale d'Italia, ha pubblicato un lungo articolo dal titolo Un bambino francese di 5 anni ha parlato. Quindi l'opinione pubblica sui giornali poteva leggere di questa storia in diretta. Ma cosa era stato riferito al Santo Padre? Ebbene, il messaggio consisteva semplicemente in questo, una formula semplicissima. La Beata Vergine Maria non è morta, è salita al cielo con il suo corpo e la sua anima. Ma questa piccola e semplice formula era il segno che il Papa aspettava. E 6 mesi dopo, il 1 novembre del 1950, Papa Pio XII proclamerà il dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Quindi un dogma che vede racchiuso tutto il suo significato non solo nella tradizione e nella devozione popolare, ma anche nelle bellissime parole di un'omelia sulla Dormizione, perché stiamo sempre parlando dei padri della Chiesa, quindi sulla Dormizione della Vergine. Di San Giovanni Damasceno, parole con le quali vorrei concludere questo intervento perché sono molto belle. Vado a leggere. Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del padre. Era conveniente che la madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo del suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature, quale madre e serva di Dio. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te, caro Carlo, di cuore, veramente. Meravigliosa quest'ultima citazione di San Giovanni Damasceno, di questa omelia, davvero non si potrebbe aggiungere una sola parola. Grazie davvero, Carlo, per la tua relazione, come sempre, di grande profondità, precisione ed accuratezza. Davvero non sorprende che questo dogma sia inviso sia a coloro che purtroppo aderiscono all'eresia protestante, sia a coloro che sostengono il falso ecumenismo, quando invece sappiamo che la negazione della doverosa venerazione alla Beata Vergine è in realtà la negazione della stessa fede cristiana, proprio nella sua essenza costitutiva, perché non si può arrivare a Gesù. Non si può arrivare al Cristo se non tramite la sua Santissima Madre, attraverso cui ovviamente il Signore è venuto nel mondo e attraverso cui porta il mondo alla salvezza per la redenzione della croce di nostro Signore Gesù. Ed è proprio in virtù della maternità divina di Maria e della sua Immacolata Concezione che non poteva ella non seguire il suo divin figliuolo nella gloria celeste, in anima e in corpo, proprio arrivata al termine della sua vita, come dicevi tu, Carlo, come diceva San Giovanni Damasceno e tutti i padri della Chiesa. Quindi il dogma dell'Assunzione è la diretta conseguenza del dogma dell'Immacolata Concezione, che a sua volta è conseguente a quelli della divina maternità di Maria e della sua perpetua verginità. E ovviamente noi tutti ci auguriamo che, come è stato proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione nel XIX secolo e il dogma dell'Assunzione nel XX secolo, in questo nostro XXI secolo possa essere proclamato anche l'ultimo dogma mariano necessario, che poi anche il più grande e conseguente a tutti gli altri, ovvero quello della corredenzione. E penso ora che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, e passiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare subito a intervenire te, cara Francesca, per condividere con noi i tuoi pensieri, le tue riflessioni in merito all'Assunzione di Maria Santissima, o magari anche qualche riferimento di ispirazione, ad esempio di santi o venerabili. A te la parola, Francesca.
Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, data la grandissima devozione alla Beata Vergine Maria che contraddistingue tutti i grandi santi, ecco, della nostra fede cattolica, è difficile scegliere, diciamo, un santo che possa, diciamo, essere in qualche modo un esempio di particolare devozione. Quindi, in occasione di questa festività, ne abbiamo portati tre principalmente, e il primo, che non si potrebbe sospettare in realtà, è proprio San Tommaso Apostolo. Perché? Perché a lui è legato un episodio che forse non tutti conoscono e che riguarda appunto proprio l'episodio dell'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. E innanzitutto volevo dare proprio una breve nota biografica. Di Tommaso chiaramente non è narrato nulla riguardo nei Vangeli, almeno non in quelli canonici, anche perché gli ultimi riferimenti che abbiamo nei Vangeli cioè a proposito di San Tommaso, sono negli Atti degli Apostoli, e lo nominano dopo l'ascensione e poi non si sa più nulla. Le poche cose che sappiamo ci vengono da alcuni testi che sono stati rinvenuti, che risalgono più o meno alla metà del VI secolo, probabilmente scritti da un certo mercante egiziano chiamato Cosma, che attesta di aver trovato nell'India meridionale dei gruppi inaspettati di cristiani e di aver saputo che il Vangelo fu portato a loro proprio da San Tommaso Apostolo. E pare che queste comunità di cristiani in India fossero discendenti appunto dell'evangelizzazione dell'apostolo. A parte questo, poi non si sa più nulla, almeno soprattutto da un punto di vista canonico, ecco, delle scritture, non sappiamo neanche dove sia deceduto, ecco, San Tommaso. Però un'antica tradizione che si ritrova nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze ricollega Tommaso proprio l'assunzione al cielo di Maria, come si dice che dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro e dopo 3 giorni lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. Jacopo da Varazze continua dicendo che la cintura di Maria che indossava in quel momento cadde ancora stretta nelle mani di Tommaso e secondo alcuni come segno di particolare predilezione, e mentre altri come segno come al solito, per vincere la sua incredulità. Quindi avrebbe di nuovo mancato, no, in questo ambito, ecco, sempre della fede, insomma, che può sembrare abbastanza ironico, però ritroviamo più o meno lo stesso racconto in un testo che oltretutto il nostro Carlo ha già citato. È un testo apocrifo, non è canonico, quindi non riconosciuto dalla Chiesa, però si tratta del testo Transito della Beata Vergine Maria, del presunto Giuseppe di Arimatea, che scrive questi paragrafi. Venuta la domenica, all'ora terza, come lo Spirito Santo discese sopra gli apostoli in una nube, discese pure Cristo con una moltitudine di angeli e accolse l'anima della sua diletta madre. E fu tanto lo splendore di luce e il soave profumo, mentre gli angeli cantavano il cantico dei cantici, al punto in cui il Signore dice: come un giglio tra le spine, tale è la mia amata fra le fanciulle, che tutti quelli che erano là presenti caddero sulla loro faccia, e per una intera ora e mezza nessuno fu in grado di alzarsi. Poi la luce si allontanò, e insieme con essa fu assunta in cielo l'anima della Beata Vergine Maria, in un coro di salmi, inni e cantici dei cantici. Allora anche il beatissimo Tommaso venne trasportato all'improvviso sul Monte degli Ulivi e vide il beatissimo corpo di Maria dirigersi verso il cielo e si diede a gridare dicendo: O Madre Santa, Madre Benedetta, Madre Immacolata, se ora, perché ti vedo, ho trovato il tuo favore, lettifica il tuo servo per mezzo della tua misericordia, dato che vai in cielo. Allora la fascia con cui gli apostoli avevano cinto il Santissimo Corpo venne gettata giù dal cielo a Tommaso ed egli la prese, la baciò rendendo grazie a Dio. Qui finisco la citazione e qua viene messo in risalto come il dono della cintura sia come un premio per l'apostolo Tommaso, e, anche se la richiesta potrebbe sembrare, come si è detto prima, la richiesta di una prova quasi, come se... Però si tratta di un'incredulità diversa, credo, anche rispetto a quella che precedentemente lo aveva caratterizzato riguardo alla risurrezione di Gesù. È come se la bellezza, davanti agli occhi di Tommaso sia tale che lui non riesce a credere ai suoi occhi. Quindi potremmo definirla un'incredulità positiva in un certo senso. Quindi, proprio vinto da tutto questo splendore, non può far altro che chiedere una prova, anche come pegno d'amore, potremmo dire, piuttosto che, ecco, come al solito, tacciarlo di non aver mancato di fede. E, comunque, la cintola, o la cintura, che è, diciamo, descritta in questo racconto, esiste come reliquia. Ed è conservata nella cattedrale di Prato ed ha anche questa una storia abbastanza particolare perché si dice che sia stato un sacerdote a riceverla, non si sa come, probabilmente qualcuno è riuscito a recuperarla, diciamo a passarla di mano in mano. E, alla sua morte questo sacerdote l'ha lasciato alla famiglia, dei parenti, e si dà il caso che una di queste discendenti di questo sacerdote abbia sposato un certo mercante pratese di nome Michele, e che dopo diciamo, aver tenuto con sé questa cintura anche come dote, diciamo, dopo le nozze, alla morte la donò al preposto della pieve di Santo Stefano, circa nel 1171. Però la fama dei miracoli di questa cintura, che era già ritenuta appunto miracolosa, era tale che ci fu anche un tentativo di furto da parte di un certo Giovanni di Serlaudetto, che nel 1312 appunto trafugò la reliquia, ma non appena si dice che non appena uscì da Prato con la reliquia con sé, fu avvolto da una fitta nebbia. E cominciò a girare in tondo senza rendersene conto fino a tornare al punto di partenza. Però il ladro, credendo di essere arrivato a Pistoia, disse la famosa frase: Aprite, 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 pistoiesi, ho la cintola dei pratesi. E i pratesi lo colsero con le mani nel sacco e niente, lo gettarono in prigione. Si dice anche che lo torturarono anche con una certa violenza, ecco, anche esagerata, però di questo non siamo sicuri. E comunque siamo sicuri che la cintola adesso è al sicuro, quello sì, i pratesi sono stati dei buoni difensori, ecco, di questa reliquia. E questo per dire che Anche questo è un punto che sottolinea come l'assunzione della Beata Vergine Maria sia proprio un dato storico della nostra fede e anche della nostra tradizione. E quindi anche questo pensiero a San Tommaso, ecco, pe ho pensato fosse adatto, ecco, anche per rivalutare un po' questa figura di questo apostolo che insospettabilmente è molto molto legato alla figura della Beata Vergine Maria, come lo è qualsiasi uomo di Dio, ecco. Soprattutto tra i nostri padri della Chiesa. E il secondo santo di cui volevo parlare è Sant'Antonio da Padova, perché oltretutto questo santo ha un legame, potremmo dire, un po' anagrafico con la festa dell'Assunzione, perché nonostante non fosse stato ancora proclamato il dogma, si pensa che Sant'Antonio da Padova, nato Fernando di Buglione a Lisbona, sia nato proprio il 15 agosto del 1195. E a 15 anni si fece novizio al monastero di San Vincenzo tra i canonici regolari di Sant'Agostino, in un paese vicino a Lisbona. E invece a 24 anni fu ordinato prete. E la sua prima idea era quella di partire, come missionario francescano, in Marocco o comunque nel Nord Africa, perché avendo visto tornare in patria i corpi di alcuni frati francescani, era sorto in lui questo desiderio di martirio, ma il Signore aveva altri piani per lui, perché durante il viaggio per mare verso il Nord Africa ci fu una tempesta e quindi lui fu costretto, dopo essere andato alla deriva, fu costretto a fermarsi nel sud Italia, si pensa in Sicilia, e si dà il caso che proprio in quel periodo si stava tenendo il capitolo generale dell'Ordine Francescano ad Assisi, con lo stesso San Francesco presente, e quindi Antonio, dopo essersi fatto appunto frate francescano, corse subito ad Assisi, approfittò di questo inconveniente, potremmo chiamarlo, per incontrare di persona, ecco, l'ordine e il suo fondatore. E San Francesco fu così colpito dalla sua cultura, dalla sua eloquenza, che lui umilmente tentava sempre di nascondere, che però in un'occasione particolare è stata portata, ecco, ad essere mostrata a tutti. Fu così colpito da questa dote che lui decise di dargli il compito proprio di formare da quel momento in poi i frati dell'ordine francescano, quindi che fino a quel momento non avevano avuto proprio una formazione sistematica sulla teologia e in materia di fede, ecco, e quindi Sant'Antonio divenne professore, potremmo dire, prima all'Università di Bologna e poi, come si sa bene, a Padova per gli ultimi anni della sua vita. E, un santo molto legato alla Beata Vergine Maria, poiché il giorno della sua morte, che fu colto da un improvviso malore, quando era fuori città, fuori Padova, si dice che lui abbia chiesto subito di essere riportato nella chiesa di Maria Mater Domini, dove lui soleva pregare, appunto questa chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria. E un attimo prima di spirare, i testimoni raccontano che abbia chiesto ai presenti di intonare quello che era l'inno preferito, l'inno liturgico preferito, che era un inno appunto dedicato alla Beata Vergine Maria. In latino, O gloriosa Domina, cioè O gloriosa Signora, alta sopra le stelle, il Dio che ti ha creata nutristi al tuo seno. Ecco, e quindi è un santo contraddistinto da questo grandissimo fervore per la Vergine. A provarlo ci sono oltretutto i sermoni che ci sono pervenuti fino ad oggi, che Sant'Antonio scriveva in occasione delle solennità, e ne abbiamo selezionato uno proprio quello che lui ha scritto in occasione della festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Non avremo tempo di leggerlo tutto, anche se sarebbe molto bello. Leggerò solo qualche estratto. Sant'Antonio comincia, diciamo, a declamare, insomma, la dignità della Beata Vergine Maria, come prova, ecco, del fatto che il suo corpo per forza deve essere stato salvato, ecco, dalla corruzione che è tipica di tutti i mortali. E comincia appunto facendo dei riferimenti biblici. E dice così: Infatti, in principio Dio creò il cielo. Per cielo si intende ciò che nel cielo è contenuto. Quando gli angeli ribelli furono trascinati via con le catene dell'inferno, gli angeli fedeli che restarono uniti al sommo bene furono confermati nella stabilità come nel bronzo. Nella perennità del bronzo è raffigurata l'eterna stabilità degli angeli fedeli. Gesù Cristo, firmamento della sublimità angelica, è anche la loro bellezza. Infatti, egli sazia della bellezza della sua umanità quelli che ha confermato con la potenza della sua divinità. C'è anche lo splendore del cielo, cioè di tutte le anime che abitano nei cieli, splendore che consiste nella visione della gloria. Mentre infatti contemplano faccia a faccia la gloria del Padre, risplendono essi stessi di gloria. Ecco dunque quanto grande è la dignità della Vergine gloriosa che meritò di essere madre di colui che è il firmamento e la bellezza degli angeli e lo splendore di tutti i santi. Continua dicendo: Soglio di gloria dell'altezza fin dal principio, cioè della creazione del mondo, Maria fu predestinata a essere madre di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione. Luogo della nostra santificazione, aspettazione di Israele. La Beata Vergine fu luogo della nostra santificazione, cioè del Figlio di Dio che ci ha santificati. Il luogo dei piedi del Signore fu la Vergine Maria, dalla quale Egli ricevette l'umanità. E oggi ha glorificato quel luogo perché ha esaltato Maria al di sopra dei cori degli angeli. Per questo ti è chiaro che la Beata Vergine fu assunta in cielo anche con il corpo, che fu il luogo dei piedi del Signore. Leggiamo nel Salmo: Alzati, Signore, e vieni nel luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua santificazione. Il Signore si alzò quando salì alla destra del Padre, si alzò anche l'arca della sua santificazione quando, in questo giorno, la Vergine Madre fu assunta all'etereo talamo, alla gloria celeste. Sta scritto nella Genesi che l'arca si fermò sopra i monti dell'Armenia. Qui si chiude un paragrafo. Se ne apre un altro dove, come ha citato prima Carlo, la Beata Vergine Maria viene equiparata alla regina Esther. E, anche se abbiamo già parlato di questo, vorrei reintegrare ecco, con le bellissime parole di Sant'Antonio, che dice così: su questo vaso, cioè metaforicamente la Beata Vergine Maria, ornato di ogni pietra preziosa, concorda ciò che leggiamo nel libro di Esther, dove si racconta che, dovendo costei entrare alla presenza del re, non cercò ornamenti muliebri. L'eunuco Egai, custode delle vergini, le fece indossare l'abbigliamento che egli stesso scelse. Ella era molto avvenente, di incredibile bellezza, e appariva amabile e graziosa agli occhi di tutti. Fu dunque introdotta nella stanza del re Assuero, e il re la amò più di tutte le altre donne e pose sul suo capo il diadema del regno. Ester significa nascosta, Egai solenne, Assuero beatitudine. Ester è figura della Beata Vergine Maria che restò nascosta e riparata da ogni parte, e l'angelo stesso la trovò nel nascondimento. Egai, il custode delle vergini, è figura di Cristo. Conviene veramente che alle vergini sia assegnato un tale custode, che è solenne e casto. Solenne e festoso per non rattristare i pusillanimi, casto per non offendere l'illibatezza delle vergini, ma per custodirla e difenderla. Cristo ebbe in sommo grado queste due qualità ed è quindi il perfetto custode delle vergini, come Egai. Come Egai, Cristo corse festoso incontro alle donne dicendo salute a voi. Quindi anche qui c'è un riferimento anche alla risurrezione di nostro Signore, in parallelo ecco con l'assunzione della sua beatissima madre. Conclude dicendo: Questa nostra gloriosa Ester è condotta oggi per mano degli angeli alla presenza del re Assuero, cioè alla dimora celeste nella quale sopra un trono di stelle siede il re dei re, la beatitudine degli angeli, Cristo Gesù, che ha amato la Vergine gloriosa più di tutte le donne, perché da lei ha preso umana carne, ed ella più di tutte le donne ha trovato davanti a lui grazia e misericordia. Ecco, vediamo che in questo passaggio non solo viene sottolineato come usiamo un termine forte, palese che la Beata Vergine Maria sia stata assunta in cielo, ma Sant'Antonio sottolinea anche che è stata incoronata, cioè che è regina di tutti gli angeli, di tutti i santi, del cielo e della terra, appunto per questa sua incredibile dignità di madre di Dio. E alla fine i dogmi mariani che la nostra Chiesa Cattolica ha proclamato sono una semplice conseguenza di dogmi precedenti. Come si può pensare che dopo aver proclamato Maria Madre di Dio non la si possa dire Regina del Cielo e della Terra? O che dopo aver proclamato l'Immacolata Concezione si possa dire che il suo corpo in ogni caso è stato soggetto alla morte come un corpo segnato dal peccato? Noi sappiamo che la Bibbia stessa dice dal peccato entrò la morte nel mondo e se Maria fu senza peccato come potrebbe ecco, essere stata soggetta a tutte le condizioni che subiremo noi ecco, quando i nostri corpi cesseranno di vivere. L'ultimo santo che volevo presentare è un famosissimo devoto della Vergine, San Massimiliano Maria Kolbe. Nasce nel 1894 in Polonia. Entra nell'ordine dei francescani proprio mentre l'Europa si avvia al secondo conflitto mondiale. All'inizio svolge un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia, quindi un apostolo instancabile, ma a un certo punto si ammala di tubercolosi, ma anche questa malattia non riesce a fermarlo perché Kolbe, proprio in questo periodo di prova di malattia, concepisce l'idea del periodico chiamato Immacolata. È un periodico che nella sua idea era destinato a far abbracciare a tutto il mondo la devozione all'Immacolata proprio. Questo periodico ha un largo successo finché nel 1941 Kolbe viene deportato ad Auschwitz e come ben si sa qui, dopo essere stato destinato ai lavori più umilianti, tra cui anche il trasporto dei cadaveri che andavano al crematorio, offrì la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia, che era suo compagno di prigionia. Si dice che morì pronunciando Ave Maria e che queste furono le sue ultime parole. Alla fine di questo intervento dirò un altro dettaglio molto importante che voglio però tenere alla fine. E nel frattempo riporto quelle che sono le parole di San Massimiliano Kolbe, che ha fatto un sacco di conferenze sulla Beata Vergine Maria, c'è cioè l'imbarazzo della scelta, ma in particolare lui parla in questi passi di come far fronte un po' all'incredulità del dogma, insomma, di come possiamo noi anche cattolici riuscire a concepire un dogma così grande, perché appunto abbiamo parlato degli increduli, degli scettici e agli scettici si potrebbe rispondere con le parole di San Massimiliano, che dice: Per giungere alla conoscenza dell'Immacolata utilizziamo la ragione. Esiste anche l'intuizione che inconsciamente precede la ragione, per cui le anime pagane sentono il bisogno della madre della vita spirituale. Non la conoscono, ma intuiscono che ella deve esserci. Tuttavia, i nostri concetti sono molto terreni e lei è un essere soprannaturale. La nostra conoscenza è soltanto una somiglianza, un'analogia. Quelli che amano la Madonna scrivono di lei, riflettono su di lei, pur non conoscendola del tutto. Chi è lei per Dio Padre? Una creatura. È lei che dice così di sé: Eccomi, sono la serva del Signore. Ma ella è molto di più. Lei è la sposa dell'Eterno Padre. Questo è qualcosa di così sublime che noi non possiamo comprenderlo. I concetti e le parole umane non sono sufficienti. Il Padre Celeste volle che la seconda persona della Santissima Trinità fosse suo figlio, affinché l'Immacolata potesse essere sua madre nel tempo, ossia la madre del medesimo figlio. È difficile comprenderlo. Dobbiamo essere strettamente uniti alla Madonna per poter comprendere questo mistero. In un'altra conferenza, invece, dice: Ogni creatura e tutto ciò che è fuori della Trinità riceve l'esistenza da Dio. Solo Dio esiste da se stesso. Ad ogni istante ogni cosa riceve l'esistenza da Dio, perfino l'umanità di Gesù. Anche la Madonna è una creatura di Dio. Sotto questo titolo, lei da sé non è nulla. E tutto quello che è, lo ha ricevuto da Dio. Tuttavia è la creatura più perfetta, perciò ogni onore reso a lei è reso a Dio. Ammirando una scultura, un quadro, onoriamo l'artista che l'ha eseguito. Così, venerando la Madonna, onoriamo Dio, anche se non ci pensiamo. E quanto più si adorerà la perfezione di Dio nella Madonna, tanto più perfetta sarà la nostra adorazione, semplicemente per il fatto che Dio ha creato una perfezione così grande. E sono famose le parole di San Massimiliano che rassicurano i devoti timorosi di rendere un torto a Gesù Cristo amando troppo la Madonna, San Massimiliano era solito consolare così. Non abbiate paura di amare troppo l'Immacolata, mai potremo eguagliare l'amore che ha avuto da lei lo stesso figlio Gesù, e imitare Gesù è la nostra santificazione. Quanto più apparteniamo all'Immacolata, tanto meglio comprenderemo, ameremo il cuore di Gesù, Dio Padre, la Santissima Trinità. E questo innamorato della Madonna, il 14 agosto del 1941, fu appunto condannato a morte. E proprio alcuni istanti prima di morire, col braccio teso verso il carnefice per fermarlo nell'atto di, ecco, iniettargli il veleno mortale, chiese: "Che giorno è?" E il soldato rispose: "È il 14 agosto." E San Massimiliano replicò: "Bello, è la vigilia dell'Assunta, domani farò festa con lei in cielo." Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te davvero di cuore, Francesca, per questa tua analisi, per questo commento così ricco e prezioso, veramente sublime di significato in tutti i suoi contenuti e le citazioni, i riferimenti a questi grandissimi santi che hai citato, ovviamente. E ora inviterei lei, caro Padre Giampino, a intervenire con un suo commento di direzione spirituale a compendio del lavoro prodotto per la puntata di oggi. A lei la parola, caro Padre Giampino.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, ben trovati. Concludiamo un po' con questo pensiero, questo intervento su questo grande mistero dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Ricordava Valerio prima anche Carlo come, finito il corso della sua vita terrena, la Vergine Maria è stata assunta in anima e corpo alla gloria celeste. Ecco, quella parole del Venerabile Pio XII che definiva il dogma mariano dell'Assunzione, e è il dogma che mentre allontana Maria dal nostro mondo corrotto, la avvicina alle anime credenti. La distanza che separa la gloria celeste dalla corruzione terrestre, infatti, non è quantificabile in chilometri né in anni luce, è una distanza qualitativa, simile a quella che separa Dio dalle sue creature. Dio, allo stesso tempo separato dalle sue creature, è motivo delle sue perfezioni trascendente ed è presente alle creature per la sua potenza creatrice. Bene, la causa è presente ai suoi effetti, quindi il creatore è presente alle sue creature, il mediatore, la mediatrice della grazia sono presenti ai loro portatori di grazia, ai loro graziati. Bene, quindi presente per la fede e assenti per la sensibilità. Sono presenti perché occupano il cuore dell'uomo e assenti perché non occupano uno spazio quantitativo nelle nostre tre dimensioni corporali. È una dimensione trascendentale, una dimensione però vera, un corpo glorificato, si diceva prima Francesca, ricordava anche prima Carlo, è un corpo glorificato. E anche Francesca ha toccato anche un altro punto importante. Ci sono due scuole del pensiero teologico. Immortalisti e immortalisti. La Munificentissimo Deus non ci, Venerabile Pio XII non ci aiuta oppure non ha voluto dare una parola ufficiale su qual è la tesi più corretta. La Madonna è morta, transito dormizione, la dormizia della Beata Vergine Maria, ha avuto un sonno, poi è stata assunta in cielo e ci sono. E quindi queste due scuole, queste due correnti, la Munificentissimo Deus ha solo proclamato questa verità di fede, la Beata Vergine Maria in anima e in corpo al cielo. L'Immacolata Concezione immune di peccato, la maternità divina, madre di Dio, quindi doveva dare la cosa più eccellente alla Beata Vergine Maria, e la madre sempre vergine, quella verginità incorrotta, il corpo doveva essere incorrotto. La Beata Vergine Maria è corredentrice, socia del Redentore, quindi doveva cooperare. Tutte queste ci dicono che lei è incoronata, regina del cielo, per tutte queste verità di fede. È è un po' la conclusione della sua vita terrena e l'inizio della sua missione in cielo come madre universale. Non ci dà questa tesi. La tesi francescana ha delle, vuole portare avanti questa tesi della Beata Vergine Maria per assomigliare a Gesù Cristo, nonostante non aveva il peccato originale, quindi non c'era lo stipendio della morte, però ha voluto assomigliare a Gesù Cristo anche in questo, anche nella morte Redentrice, come madre corredentrice ai piedi della croce. Ecco allora la vittoria sul peccato e sulla morte con il nostro Signore Gesù Cristo e la sua socia del Redentore. E su questa tematica della vittoria di Maria con Cristo sul peccato e sulla morte si è espresso anche un grande mariologo, il padre Roschini. Maria Santissima fu associata a Cristo nella lotta e nella vittoria del demonio sulle opere di lui, quindi il peccato e la morte, come dunque avete trionfato sul peccato mediante l'Immacolato Concepimento, così dovete trionfare anche sulla morte, sfuggendo come Cristo il suo dominio della corruzione con un'assunzione corporea. Quindi anche questo suo ruolo di mediatrice di tutte le grazie come madre corredentrice dà anche questo compito, questa figura di assomigliare in tutto a Gesù Cristo e qui anche quella sua morte. Chiaramente è bello pensare quello che diceva una Santa Teresa d'Avila, una Santa Teresa Bambin Gesù sulla morte della Madonna. Santa Teresa d'Avila è patire, non morire, morire, patire. Quindi la presenza di questa sofferenza di amore e quindi anche questa tesi bellissima di portare, bello anche questo episodio portato dal venerabile Pio XII di questo ragazzo, e lì sarebbe un po' più per la tesi immortalista. Ma comunque vediamo questo bellissimo privilegio, la Madonna assunta in cielo in anima e corpo, quel corpo glorificato, e parla anche di quel mio corpo. E qui voglio concludere con questo pensiero, ricordare la preziosità del mio corpo, tempio dello Spirito Santo, che devo custodire, che un giorno anche a me nella risurrezione dei corpi, la Madonna è primizia che anticipa questo mistero, la preziosità del mio corpo, che è chiamato a condividere un'eternità felice in paradiso. Sono stato creato per il paradiso. E devo far aiutare non solo l'anima chiamata al paradiso, ma anche alla risurrezione dei corpi, nel giudizio universale, la risurrezione dei corpi a unirsi per il trionfo della gloria del paradiso. E quindi la preziosità di questo mio corpo che va conservato e custodito e mantenuto come tempio dello Spirito Santo. Questo corpo è che un po' tante volte combatte, dice San Paolo, contro l'anima, invece deve assecondare questo cammino. E questo corpo devo salvarlo, se gli voglio veramente bene lo devo portare in paradiso, se no, se gli volessi veramente male dovrei volere la sua rovina e rovina eterna. E questo Dio non lo vuole, vuole la mia felicità eterna per il paradiso. Quindi questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria mi ricorda anche la preziosità di questo mio corpo. Sono anima, sono corpo, sono un essere umano e questo corpo vuole Dio che possa essere glorificato in cielo e in paradiso. Se mi presenterò santa e immacolata al cospetto di Dio, senza macchia. E ora l'Immacolata, la Pina di Grazia, ci aiuti veramente a portare avanti tutta questa scuola di santità, che la Beata Vergine Maria diventa regina di tutti i santi e corona primizia che anticipa la nostra creatura umana, essere elevata anima e corpo alla felicità del paradiso. Viene restaurato quel piano originario di cui Adamo ed Eva dovevano partecipare, di cui la Beata Vergine Maria, la nuova Eva, insieme a Gesù Cristo, sono i restauratori. Quindi questo dogma mi ricorda, tra le tante altre cose bellissime, i privilegi della Madonna, ma anche quella che è la mia missione. Frate corpo mio, devo portarlo in paradiso, e tante tante anime che mi stanno attorno, tante persone devo portare in paradiso, e un cristiano non va mai in paradiso all'inferno da solo, dicevano i santi. Col suo buon esempio, con la sua preghiera, la sua intercessione, porterà in paradiso altre anime, col suo cattivo esempio, i suoi scandali, porterà all'inferno tante altre anime. Siamo di quelli che possono essere di aiuto per la nostra conversione, per la nostra santificazione, per la conversione e la salvezza di tante altre anime, gloria di Dio, per l'intervento e intercessione dell'Immacolata. Grazie a tutti. Ave Maria, Ave Maria.
Oh, grazie di cuore, Padre Giampilio, per le sue parole, come sempre illuminanti. Ed allora, cari radioascoltatori, davvero con questo spirito noi vi invitiamo e vi auguriamo di poter vivere la festa dell'Assunta, dell'Assunzione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, Immacolata, al cielo in corpo ed anima, in totale santità, in amore e compartecipazione dell'amore e della divina filiazione di nostro Signore Gesù con la nostra Madre Celeste, adorando Dio nella venerazione che dobbiamo sempre avere e conservare nel cuore verso di lei, verso Maria Santissima. E vi salutiamo augurandovi ovviamente anche un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Santissima Vergine Maria Assunta vi custodisca per l'eternità e sempre per la vita eterna. A presto, Ave Maria.